Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amiche e cari amici, benvenuti da Astrid Pannullo. In attesa del viaggio di venerdì prossimo, 3 ottobre, del Papa ad Assisi, la patria di Francesco, il santo che amava e cantava le meraviglie del creato, arrivano notizie di numeri da capogiro. Centinaia di giornalisti accreditati e oltre 100.000 pellegrini previsti. Si parlerà nuovamente di ambiente? Papa Francesco è molto attento al tema del rispetto della natura e le notizie di questi giorni ci portano a ritornare su un argomento già trattato, sul quale però la chiarezza non è mai abbastanza. Parliamo nuovamente di nucleare e lo facciamo con Alessandro Farrugia, autore del libro Fukushima, la vera storia della catastrofe nucleare che ha sconvolto il mondo, edito da Marsilio per la collana I Grilli.
Nessuno le aveva dato peso, eppure due giorni prima un'avvisaglia c'era stata. Una scossa di magnitudo 7,3 della scala Richter. Dopotutto il Giappone è un paese sismico, per cui nessuno le attribuì troppa importanza. Anzi, superata senza danni, confermò che le centrali erano in grado di fare il loro dovere e che potevano tranquillamente sopportare scosse anche potenti. E invece, quel terremoto a largo dell'isola di Honshu, la principale del Giappone, non era che lo squillo di trombe che annunciava il sisma ben più devastante che si sarebbe abbattuto sulle isole nipponiche molto presto. Appena due giorni dopo, infatti, cariche di energia, deformate da pressioni immani, esattamente alle 14:46 di venerdì 11 marzo, le faglie si ruppero. Fu un evento biblico che generò quello che è stato poi chiamato il terremoto di Tohoku. L'epicentro in mare fu di devastante potenza e generò uno tsunami che si abbatté sulla costa orientale del Giappone con onde alte fino a 35,9 metri. Era troppo, anche per un paese aduso ai terremoti, disciplinato e preparato alle emergenze, come è indubbiamente il Giappone. I due eventi causarono, stima del 22 maggio 2011, 15.179 morti e 8.800 dispersi, il crollo di 300.157 edifici. Un disastro epocale. Ma oltre a seminare morte e distruzione in tutta la costa pacifica, il terremoto innescò anche un'emergenza nucleare. A contribuire, il fatto che, quando si è dotata di reattori atomici, Tokyo ha scelto di localizzarli in buona parte nelle zone orientali del paese, di fronte all'oceano. Uno dei motivi era la volontà di proteggerli da eventuali attacchi missilistici o aerei da parte di vicini potenzialmente aggressivi come la Cina e l'Unione Sovietica e poi la Corea del Nord. Questa accortezza strategica si è rivelata fatale quell'11 marzo, esponendo la centrale allo tsunami.
È con noi Alessandro Farrugia, lo scrittore del libro Fukushima, la vera storia della catastrofe nucleare che ha sconvolto il mondo, da cui è stato tratto il brano appena letto dalla voce di Rosario Tronnolone. Ecco, un titolo e una copertina che sono tutte un programma. Si prende in mano un libro leggero, maneggevole, ma subito si avverte come una sensazione di pericolo, scritte nere, lucide, su un fondo giallo acceso, una scelta forte.
Una scelta forte che voleva trasmettere un messaggio altrettanto forte e chiaro. Il nucleare purtroppo non è un'energia sicura. Il nucleare è una tecnologia complessa nella quale basta un piccolo errore per innescare delle conseguenze catastrofiche. Normalmente nel 99,99% dei casi va tutto bene, quando va male ci sono delle catastrofi.
un 9-9 periodico che non ci salva, insomma. Diciamo che subito dopo l'introduzione del tuo libro hai scelto di inserire un glossario essenziale in cui hai spiegato che questo libro non si rivolge agli addetti ai lavori, ma è un libro con cui volevi far arrivare una fotografia di quello che hai osservato sul campo. Si può dire che lo hai scritto per far sapere a tutti quello che c'è davvero dietro queste situazioni, è per questo che lo hai scritto a tempo di record?
Sì, perché credevo fosse importante andare oltre la cronaca, spesso nei giornali, io sono un giornalista, le notizie vivono qualche giorno, al massimo qualche settimana, e poi vengono dimenticate. Invece penso che la lezione di Fukushima, come la lezione di Chernobyl, debba essere ricordata e debba essere valutata con attenzione quando si fanno le scelte energetiche. L'Italia l'ha fatto, ha fatto la scelta di non rientrare nel nucleare, altri paesi hanno fatto scelte simili, altri no. Però comunque la conoscenza, la consapevolezza è sempre importante.
Tu scrivi che Fukushima non è un accidente della storia o una machiavelliana estrema malignità di fortuna, ma il prodotto di una tecnologia avanzata non perfetta. Questa precisazione l'hai fatta per dare un freno a queste chiacchiere con cui ogni tanto in politica, anche qui in Italia, si cerca di rilanciare il progetto delle centrali che, appunto, come hai ricordato anche tu poco fa, il popolo stesso italiano ha deciso di fermare prima con un referendum nell'87 e poi lo ha, diciamo, speriamo, cassato in via definitiva con questo referendum abrogativo del 2011 dopo un paio di mesi dalla tragedia di Fukushima?
Assolutamente sì, diciamo che il problema del nucleare non è tanto e solo la tecnologia in sé, che è molto delicata, è il fattore umano. Basta un minimo errore, basta una scelta sbagliata, perché una tecnologia che teoricamente è quasi a prova di tutto si riveli insicura. Lo abbiamo visto a Chernobyl, dove si sono fatte delle scelte sbagliate, è stata fatta una prova sul reattore che poi ha prodotto il disastro. Si è visto a Fukushima, dove una serie di errori progettuali hanno fatto sì che di fronte a un evento naturale inusuale ma possibile come un forte terremoto, la centrale è andata in crisi.
Quindi la verità dopo le mezze verità, come si legge sul retro della copertina. Ma si può davvero raccontare la verità quando non ci sono ancora documentazioni sulle reali conseguenze di questa crisi nucleare? Sto pensando all'incidenza dei tumori, l'incremento delle nascite con deformazioni, problemi interni, anche l'impatto sull'ambiente. Fukushima si trova sul mare, un pesce nuota dove vuole, migra, viene pescato, viene mangiato.
Diciamo che le conseguenze sull'ambiente e le conseguenze sugli esseri umani le conosceremo soltanto dopo molti anni. Le indagini epidemiologiche ci mostreranno un aumento dei tumori, vedremo di quanto, e ci mostreranno una influenza sugli ecosistemi. Però quello che possiamo già dire è ricostruire le fasi della tragedia. Questo l'ho fatto sulla base di documentazioni ufficiali.
Le fonti
sia della IEA sia del governo giapponese, sia di
governative e non,
sì. Diciamo, è possibile già raccontare esattamente quello che è successo, raccontare quanta radioattività è stata immessa nell'ambiente e quindi fare le prime valutazioni sugli effetti. Poi naturalmente le fonti ufficiali tendono a minimizzare gli effetti, e questo lo possono fare perché sono forti del fatto che non è che se qualcuno muore per effetto delle radiazioni ha una patologia chiaramente riferibile alle radiazioni. Si può morire di radiazioni senza che sia chiarissimo che sia la radiazione. Il modo più chiaro per vedere la differenza è fare un'indagine epidemiologica e verificare se c'è un picco di certe patologie rispetto alla
certo.
Condizione normale.
Però anche l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stabilito che praticamente l'incidenza di incremento della probabilità di avere tumori è molto bassa, perché in teoria i picchi non dovrebbero essere raggiunti. Il tuo testo, il tuo libro Fukushima, la vera storia della catastrofe nucleare che ha sconvolto il mondo, resta di attualità perché comunque tu nel testo non hai solo ed esclusivamente ricostruito la storia di quei giorni e di quei fatti, ma sei andato oltre. Tu hai scritto comunque dei consigli, delle cose che possono essere utili anche a un viaggiatore di oggi. Cioè, se io oggi vado in Giappone per un viaggio, sono in Giappone, il paese del sushi, che faccio? Lo mangio, non lo mangio?
Ci vuole grande cautela. Per esempio, uno dei prodotti più contaminati sono la cacciagione. La cacciagione è molto contaminata, cinghiali e altri animali che si cibano di prodotti del sottobosco che sono contaminati nella fascia orientale del Giappone centrale, i funghi e così via. E ci vuole grande cautela anche nel consumare alcuni tipi di pesci, non ancora pesci grandi come il tonno, come lo spada o pesci simili, diciamo, perché la radioattività deve risalire nella catena alimentare, però pesci più piccoli o molluschi pescati nella costa orientale mostrano una quantità di radioattività anche piuttosto significativa, e già è stata trovata radioattività anche nel tonno pescato, anche se al di sotto dei livelli di sicurezza, ammesso che possa avere un senso parlare di livelli di sicurezza. Alcuni contestano che per la radioattività ci sia una soglia minima sicura.
Quindi, diciamo, questi dati oggettivi, scientifici che hai messo insieme nel libro, e diciamo, vengono poi chiariti ulteriormente con alcuni capitoletti che hanno dei nomi interessantissimi: pesce in scatola contaminato, germogli di bambù e tè nel mirino, l'acqua potabile. Questi capitoletti possono servire effettivamente come un prontuario anche per un viaggio nel sollevante?
Sì, assolutamente. Per esempio il tè che è stato coltivato in alcune zone dove c'è stato il fallout, la ricaduta della radioattività, delle particelle radioattive, sono risultati contaminati, il che non significa che tutte le partite di tè prodotte in Giappone sono contaminate, assolutamente no, però è possibile ricostruire una mappa della radioattività, e quindi i prodotti che vengono da certe zone sono sicuramente contaminati. Diciamo che in quei giorni il Giappone tutto sommato è stato abbastanza fortunato, perché in quei giorni ha piovuto abbastanza poco e quindi c'è stata poca ricaduta di radioattività al suolo sul territorio giapponese.
E questa è una forte differenza con il caso di Chernobyl invece.
Sì, assolutamente.
Quindi comunque niente allarmismi, ma prudenza. E tu nell'ultima parte del tuo libro dedichi una rubrica che intitoli C'è chi dice no, come il titolo di un brano di Vasco Rossi. È un appendice con cui fai il punto su quali stati ancora giocano con gli atomi, chi ha in programma di avvalersi del nucleare, chi invece ha gettato la spugna. Come mai hai ritenuto importante chiarire chi e dove si usa ancora il nucleare?
Perché era interessante fare un bilancio, fare capire al lettore che questo incidente nucleare ha prodotto conseguenze a livello mondiale e ha fatto sì che una grande potenza industriale manifatturiera come la Germania decidesse di uscire dal nucleare, e un altro grande paese industriale manifatturiero come l'Italia decidesse di non rientrarci, e ha fatto sì che un altro grande paese industriale manifatturiero come il Giappone chiudesse tutte le centrali e in questo momento sia tuttora senza energia nucleare. Che cosa significa? Significa che paesi industriali come il Giappone, la Germania, l'Italia,
che hanno fame di energia,
possono alimentarsi, vivere serenamente senza il nucleare.
Anche perché, lo ricordiamo, questa è stata l'estate più calda che i giapponesi hanno vissuto da molti anni, e nonostante questo, senza energia nucleare non sono andati in contocircuito, non hanno avuto problemi di energia. Quindi chiarire appunto chi e dove si usa ancora il nucleare, per capire quanto non è necessario questo nucleare in alcune circostanze. Ma tu, Alessandro Farrugia, giornalista, scrittore, va bene che ti sei occupato spesso di ambiente nel tuo lavoro, però in questo caso hai fatto proprio un'immersione nel mondo dei fisici con questi studi, con questi approfondimenti che poi appunto lei ha digerito per noi, ma la sua cultura classica poi esce fuori. Ci sono delle citazioni, anche delle parafrasi dal Gattopardo, alle volte scrive che si vuole cambiare quasi tutto ai vertici delle agenzie di controllo per poi non cambiare niente. La conclusione a cui si arriva quando si ha a che fare con le istituzioni anche internazionali è sempre questa, che si vuole cambiare tutto ma per poi non cambiare niente?
Purtroppo spesso è così, la tentazione è questa. In Giappone è emerso molto spesso il potere del settore produttivo elettronucleare, che è molto forte, e non a caso il primo ministro giapponese ai tempi dell'incidente disse di voler uscire dal nucleare, e poi il suo governo cadde. Il governo successivo ha detto che bisognava ridurre la percentuale nucleare, ma non uscire completamente. Insomma, spesso la scelta del nucleare è una scelta molto politica, molto politica, e non puramente legata a una valutazione di costi-benefici.
Prima di Fukushima, il leitmotiv era: l'atomo sta tornando. È economico, è moderno, è strategicamente fondamentale per un paese che voglia dirsi avanzato. E naturalmente è sicuro, anzi, sicurissimo. Un recentissimo rapporto, Nuclear Power in a Post-Fukushima World, realizzato per il World Watch Institute dai consulenti energetici Michael Schneider e Anthony Froggatt e dal professor Steve Thomas, fa chiarezza. I fatti rendono di un'evidenza cristallina il fatto che ben prima di Fukushima il nucleare stava morendo d'un attacco incurabile da parte delle forze di mercato. Adesso il prossimo mito sarà che Fukushima ha bloccato il mitizzato rinascimento nucleare. In realtà il rinascimento stesso era evaporato da solo negli anni precedenti.
Dobbiamo vedere anche in chiave politica questa privatizzazione della TEPCO, che ormai è diventata praticamente a maggioranza statale, che sta costringendo i giapponesi a pagare per gli errori del proprio Stato, quindi?
Sì, assolutamente. È un classico. Quando ci sono industrie ad alto rischio ambientale, è un classico che i profitti siano privatizzati e le perdite siano socializzate. Se tutto va bene, l'azienda fa profitti e fa felici i propri azionisti. Quando c'è un problema, non è in grado di far fronte alle enormi conseguenze ambientali, e quindi tocca allo Stato, quindi ai cittadini, quindi ai contribuenti, pagare i costi. Questo va tenuto in grande considerazione quando si fanno scelte delicate come quella di optare per una tecnologia che potenzialmente può creare enormi danni.
Ecco, è appunto di pochi giorni fa la notizia che ci sono stati ulteriori sversamenti di acque contaminate nell'ambiente. Inoltre è stato approvato questo progetto mai sperimentato prima di creare delle colonne di congelamento del terreno per chilometri e chilometri di costa. Viene, diciamo, invaso l'ambiente. Ora, lei, da giornalista scientifico che ha partecipato a tutte le conferenze per il clima degli ultimi anni, dal 92 ad oggi, che ha scritto anche un altro libro, Clima, istruzioni per l'uso, ci può dire, secondo lei, in due parole, su questa emergenza climatica ambientale su cui anche Papa Francesco si è soffermato, dove stiamo andando e quali sono le conseguenze di queste tragedie, di questi modi di fare alle volte scellerati dei nostri governi?
Ma per quanto riguarda l'emergenza climatica, la stragrande maggioranza degli scienziati ritiene che sia in atto un cambiamento climatico indotto dall'uomo, che si aggiunge alla normale variabilità naturale. E questo cambiamento climatico è sostanzialmente prodotto dal fatto che noi bruciamo molti combustibili fossili, che immettono anidride carbonica e altri gas in atmosfera, che aumentano il riscaldamento naturale del nostro pianeta. I governi stanno cercando da molti anni di approvare un trattato globale che vada oltre il trattato di Kyoto, che fu approvato nel 97, e che sia realmente efficace, ma non ci riescono. Purtroppo la realtà vera è che per arrivare a un trattato globale servirebbe una volontà politica forte, perché nel breve periodo questo significa dover fare degli investimenti. Nel lungo periodo, quando inizieranno a manifestarsi gli effetti più pesanti del cambiamento climatico, si tratterà di un risparmio, nel breve periodo saranno necessari degli investimenti, e nessun governo è abbastanza saggio da guardare sul medio e lungo periodo e guardare all'interesse delle generazioni future. Tutti guardano all'interesse immediato, alla loro rielezione, quindi nessuno fa le scelte che sarebbe necessario fare, quindi l'accordo non si trova.
E in questo scenario incide sicuramente anche la crisi economica, secondo la quale quindi noi stiamo davvero uccidendo il pianeta e lo facciamo quasi con serenità per salvare determinate scelte politiche. Allora, un prontuario, 3 consigli rapidi, veloci per cominciare a cambiare le cose nel nostro piccolo a casa da oggi. Io torno a casa, voglio salvare il pianeta, come istruisco mio figlio, come cambio i modi di fare?
È importante non avere uno stile di vita sobrio, diciamo, non sprecare energia. Con le tecnologie attuali è possibile utilizzare l'energia che ci serve in maniera intelligente. Immaginiamo una situazione casalinga. Esistono per esempio degli elettrodomestici che consumano un terzo, la metà in meno di quelli che abbiamo e sono già in commercio. Esistono delle lampadine a LED che consumano il 10% di una lampadina tradizionale. Queste sono scelte paganti già adesso che ognuno può fare. E poi naturalmente sarebbe importante cercare di sensibilizzare i propri governanti, le persone che noi votiamo, qualsiasi partito esse siano, fare loro sapere che siamo interessati a questi temi. E quindi se c'è una consapevolezza dal basso, io credo che anche il mondo della politica segua le indicazioni che vengono, altrimenti no, se aspettiamo che le scelte vengano dall'alto spesso non funziona così, perché l'interesse a breve del mondo della politica fatalmente finisce per penalizzare scelte di lungo periodo, di medio periodo.
Diciamo quindi che questo libro potrebbe essere suggerito anche come lettura all'interno delle scuole, perché comunque si può sensibilizzare ancora di più partendo da quando si è piccoli.
Sì, credo sia una lezione interessante sulle scelte che si possono fare, che non vengono fatte, sulle scelte che invece sono state fatte e che hanno prodotto certi risultati. Voglio dire, l'incidente di Fukushima è il prodotto di un certo modo di fare impianti energetici, sbagliato, superficiale, che puntava soltanto a risparmiare durante la costruzione e non prendeva in considerazione il rischio intrinseco, voglio dire la protezione nei confronti dei terremoti e degli eventi come gli tsunami, cioè le grandi onde di marea che si creano in occasione di terremoti, non era stata presa adeguatamente in considerazione, il che è particolarmente grave considerando che tsunami è una parola giapponese e quel tipo di evento è storicamente avvenuto molte volte in Giappone, eppure non lo si era preso in considerazione. Il risultato è quello che abbiamo visto sotto gli occhi, quindi studiando quello che è successo a Fukushima si capisce quanto è importante la prevenzione, la pianificazione, di come certe scelte, certi risultati siano prodotto di azioni umane sbagliate.
Perfetto. Allora, per i viaggiatori consapevoli, per i curiosi che non vogliono essere presi in giro, per le mamme che vogliono tutelare la salute dei loro bambini, per i ragazzi che devono fare la maturità quest'anno e che possono trovare questa tra le tracce d'esame, consigliamo Fukushima, la vera storia della catastrofe nucleare che ha sconvolto il mondo, di Alessandro Farrugia, edito da Marsilio Editore, per la collana I Grilli. Grazie.
Grazie a voi.
Entriamo dentro le parole, cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita, il principio di tutto.
In principio era il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue.
Quando lo sono.
Smile, though your heart is aching, smile. even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining.